Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim pogledam ujutru, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koliko mrtvi, terori, harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija i NATO.
E buon pomeriggio a tutti, il Montuco che vi saluta, un buon anno a tutti in questo 2021, e riparte chiaramente anche l'urlo dei Balcani. Ogni due giovedì, quindi un giovedì sì, un giovedì no, e parliamo appunto come sempre dei Balcani allargati, arrivando fino alla Russia, fino alla Turchia, a volte parlando appunto anche del Medio Oriente, poiché ci interessa particolarmente sottolineare un po' tutte le questioni geopolitiche, delle quali poi i Balcani sono anche spesso al centro delle notizie, quindi non solo notizie principalmente dai Balcani, ma anche qualcosa che poi li prende di traverso. Si parla di questo, di Balcani allargati, perché comunque oggigiorno parlare di singole entità geografiche è praticamente sbagliato, gli storici non lo fanno più, si parla di world history quando si studia la storia a livello, insomma, proprio a livello accademico. Si parla di aree macrogeografiche, di regioni geografiche, quindi Eurasia, quindi l'Europa che poi in realtà si allarga, raggiunge dei confini, poi in realtà tutto si mischia, cioè la storia va avanti grazie a popoli diasporici che si muovono e creano dei cambiamenti, positivi o negativi, e quello dipende da tanti fattori, da chi accoglie, da chi arriva, come, quali sono le motivazioni, e tanto altro. Sicuramente ora siamo in un momento storico di passaggio in cui tutto può succedere, sia positivamente che negativamente. Purtroppo, essendo il capitalismo al comando di tutto, a muovere le fila, essendo il profitto, tendenzialmente, ahimè, sono negative, ma ci sono anche storie positive e importanti da raccontare. Comunque, insomma, bando alle ciance, oggi parliamo veramente di tantissime cose, avrei mille notizie da darvi, ne esce una al secondo. Comunque partiamo parlando di Bosnia, del campo di Lipa, che abbiamo anche dato qualche notizietta nel GR Radio, che c'è, va in onda tutti i mercoledì alle ore 1, il GR Radio della Ciurma Pirata, che quindi poi coinvolge anche le altre radio di Bologna, Genova e Roma. Comunque, insomma, potete trovare tutto, vi diciamo tutto sempre, tutti i mercoledì, tutti, alle ore 1, quindi sentitevi anche il GR Radio che vi dà notizie nazionali, internazionali e locali. E come dicevamo lì, appunto, parleremo del campo profughi di Lipa in Bosnia, parliamo degli aggiornamenti del terremoto in Croazia, ma poi parliamo di tanto altro, Serbia, Albania, Kosovo, ci sono novità veramente in tutte le salse. Ora vediamo un po' dove ci porterà il discorso di oggi, quindi rimanete qui con me collegati su Radio Wombat, perché parte il primo pezzaccio della giornata con Paolo Nucini.
I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my.
Defeated, it gets held against my name.
left it all for baby. But I guess I've taken quite enough. While I'm some stinger on your bed sheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Clothes, just give me some candy after my hunger, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh,
eccoci qua, questo è l'urlo dei Balcani. Iniziamo con il vivo della puntata di oggi e appunto, come dicevamo in apertura, iniziamo parlando di Bosnia per la questione dei migranti. Il 23 di dicembre, come dicemmo ai microfoni dell'urlo dei Balcani, di Radio Wombat, ma in generale è una notizia che è girata molto, appunto, c'è stato un incendio nel campo profughi di Lipa, un campo profughi che è stato costruito in fretta e furia per cercare di tamponare la questione del coronavirus legata ad i migranti, quindi chiudendoli tutti in un campo. Si parla in quel momento di, si arrivava quasi a sulle 3.000 persone, poi sono numeri vaghi, nel senso che la gente si sposta, muove, prova ad andare a fare il game, prova, cioè, a passare confine, principalmente con la Croazia. E quindi poi i numeri sono fluidi, però insomma hanno cercato di chiuderli dentro, quindi recintato, la polizia fuori. C'erano 6-7 capannoni enormi, tendoni enormi, dove erano tutti stipati i migranti, chiaramente senza dispositivi di sicurezza di nessun genere, però insomma tutti messi lì in attesa di capire cosa fare per quanto riguarda appunto il governo della Bosnia Erzegovina. C'è stato il 23 dicembre questo incendio dovuto a, appunto, falò di fortuna che vengono fatti per riscaldarsi, perché comunque ricordiamoci che lì fa molto freddo, soprattutto d'inverno. Ancora la neve non era arrivata, sarebbe arrivata di lì a poco. Prende fuoco il campo, buono, spengono, riescono a spengerlo, però intanto 3 capannoni erano andati completamente bruciati. Quindi la gente rifugiata lì non aveva niente, erano rimasti in piedi 1-2 capannoni al massimo. Quindi molti sono scappati nella foresta o in delle fabbriche abbandonate, comunque posti senza vetri, senza riscaldamento, senza niente. E poi è iniziata ad arrivare anche la neve, è iniziato ad arrivare il freddo, e questa gente tendenzialmente è in ciabatte e magliette corte, anche perché arriva da molto lontano. Cosa è successo? È successo che fondamentalmente l'Europa ha detto: ah, Bosnia, occupati dei migranti, cattivona. Come sappiamo però, ne abbiamo parlato tante volte, all'Urlo dei Balcani la situazione del governo della Bosnia Erzegovina non è per niente facile, poiché è un paese costruito a tavolino con negli anni 90, no? Con entità etniche che si mescolano in varie porzioni del territorio e che non solo questo, ma se le sono date fondamentalmente negli anni successivi, nelle guerre precedenti, appunto tutta la guerra della Jugoslavia, dove noi poi abbiamo partecipato con le bombe. Comunque, insomma, sappiamo tutta la storiaccia e quindi fondamentalmente questo Stato è diviso in tre, ha tre entità che governano tendenzialmente le tre parti che hanno una maggioranza etnica di un certo tipo, quindi bosniacca, serbo, croata, che sono le due principali, e fondamentalmente non si mettono d'accordo o comunque non collaborano difficilmente. Insomma, è una situazione politica difficile, dove è difficile far funzionare tutto, in particolar modo queste cose qua. Quindi l'Europa all'inizio ha sbolognato tutto. C'è una bella storia, diciamo, in tutto ciò, perché in questa situazione però c'è stato si è attivato, in questa, tra l'altro nella difficoltà del Covid, che rende difficile le azioni anche per tutte le associazioni non governative o comunque tutte quelle che vanno nelle zone ad aiutare, non solo le zone di guerra, ma le zone dove c'è bisogno. Però appunto Claudio Locatelli, che è il giornalista di cui abbiamo parlato per quanto riguardava, vi ricordate, prima la Bielorussia, che era stato imprigionato, poi si è preso il Covid pure per essere stato in prigione là, poi in Nagorno-Karabakh, e ora ha partito insieme all'associazione, che cavolo ora mi sfugge, che è National... Vabbè, ora ve la cerco e me lo ricordo e ve la dico. Ha organizzato fondamentalmente con questa sua associazione una raccolta a Padova di tutti, di vestiari, coperte, cibo, e ha aperto anche un conto per ricevere i soldi e gli aiuti. Sono partiti in due giorni, hanno raccolto tutto, sono partiti in una carovana di camion e sono andati là. Sono arrivati, hanno cominciato a distribuire, a sistemare, non facile, l'intento è anche di andare, e fra poco ne parliamo, anche in Croazia, ad aiutare la popolazione croata, perché intanto il terremoto non si ferma in Croazia, lì proprio lì accanto, e sono andati lì. È interessante vedere, li potete trovare a giro un po' il reportage che ha fatto, parlando con i migranti di lì, perché... traspare un sacco di notizie interessanti. Per esempio, una che mi ha colpito molto è il fatto che molti dicano di essere siriani, perché fanno più presa sugli europei, perché in Siria si sa che c'è la guerra, si sa che c'era l'ISIS e che c'è l'ISIS. E quindi dicevano i migranti, noi diciamo di essere, molti dicono di essere siriani per vedere se qualcosa cambia nel loro trattamento. Poi in realtà parlavano, poi viene fuori che in realtà tanti, alcuni si partono dal Bangladesh, appunto, si parte dall'Asia a piedi, con piccoli tratti su dei mezzi, poi c'è a volte da attraversare dei mari, quindi su barche di fortuna. Però viaggi che durano anni, arrivano qua, cercano di passare, non ce la fanno e si sono ritrovati in ciabatte e magliette in mezzo all'inverno con niente da mangiare, niente da bruciare. Infatti si vede che bruciano bottiglie di plastica, pezzi di plastica, quindi affumicandosi con fumi tossici, peraltro. Quindi è una situazione veramente tremenda. È partito ieri, se non erro, oppure oggi, ieri era l'ultimo giorno di preparazione per una seconda carovana per andare là e per andare anche verso la Croazia. Non sono riuscito bene a capire quali sono le azioni in Croazia, se nel campo di Lipa è abbastanza chiaro, perché sì, ci sono le immagini, abbiamo visto come stanno distribuendo, come sta funzionando. In Croazia ancora non ho capito come andranno avanti questi aiuti. Comunque, fatto sta che se vi interessa dare una mano, per ora non ho trovato altre associazioni, quelle che poi di solito seguiamo nei vari scenari. Comunque, se volete, andatevi a cercare Claudio Locatelli, sicuramente su Facebook, ahimè mi sa che è il suo principale canale, ma forse c'è anche qualcos'altro, forse anche Twitter, anche se è the same things, ma insomma Cercate Claudio Locatelli, si fa chiamare il giornalista combattente perché era stato a combattere anche in Siria con YPG e i curdi siriani contro Erdogan, e poi è tornato. Quindi andatevelo a cercare se vi interessa, ci sono comunque anche questi filmati che fanno vedere molto interessanti. Secondo me, ecco, questo va detto, più interessante di quello che il giornalismo mainstream ci fa vedere, anzi. E anche perché è proprio il modo di approcciarsi, forse, cioè di chiedere, forse anche l'esperienza, non lo so. Quindi andatevela a vedere. Però in tutto ciò la notizia che invece si è mossa un minimo l'Unione Europea, il 3 gennaio, questo, c'è stato lo stanziamento di 3,5 milioni di euro di aiuto umanitario per i rifugiati e i migranti che si trovano in condizioni di vulnerabilità in Bosnia e Erzegovina, a far fronte alla catastrofe umanitaria che stanno vivendo. Oltre 1700 rifugiati sono è il numero nel campo di Lipa che in questo momento è stimato. Come dicevo, però, ce ne sono tanti altri nel bosco, nelle case, nelle fabbriche abbandonate, e poi tutti quelli che stanno andando avanti e indietro cercando di passare il confine. Dopo la chiusura del centro di accoglienza di Lipa, appunto, che non era a prova di intemperie e che ha anche subito un incendio, 900 persone si trovano attualmente nel precedente campo. Inoltre altri 800 rifugiati e migranti, tra cui bambini, si trovano all'aperto in condizioni invernali difficili. L'altro rappresentante, il vicepresidente, che ormai conosciamo, Joseph Borrell, a tal proposito ha dichiarato: la situazione nel cantone di Unasana è inaccettabile, il cantone dove è il campo di Lipa. Una sistemazione a prova di intemperie è un requisito indispensabile per offrire condizioni di vita umane che devono essere sempre garantite. Le autorità locali devono mettere a disposizione le strutture esistenti e trovare una soluzione temporanea fino a quando il campo di Lipa non sarà costruito per diventare una struttura permanente. Ok, qui si vede qual è l'intento dell'Europa fondamentalmente. È chiaro, è sempre la tattica chiara, cioè sbolognare sui confini dell'Europa la questione dei migranti. L'abbiamo visto con la Turchia, Grecia, Lesbo per esempio. Tra l'altro, chissà Lesbo, bisogna andare un attimo a sentire com'è la situazione, perché era veramente terrificante con gli Alba Dorata, quelli dell'Alba Dorata che andavano a bloccarli e a minacciarli. Pesissimo. Andrò a ricercarlo. Le autorità locali va bene. L'assistenza umanitaria dell'Unione Europea fornirà alle persone in difficoltà l'accesso immediato ai generi di prima necessità in modo da alleviare le difficili situazioni in cui si trovano. Tuttavia sono urgentemente necessarie soluzioni a lungo termine. Esortiamo le autorità a non lasciare le persone all'aperto e al freddo senza accesso ai servizi igienici nel mezzo di una pandemia. Il commissario europeo per la gestione delle crisi, che è Janez Lanaricic, ha invece informato delle centinaia di persone, compresi i bambini, che dormono all'aperto con temperature sotto lo zero in Bosnia e Erzegovina. Questa catastrofe umanitaria potrebbe essere evitata se le autorità creassero nel paese una sufficiente capacità di accoglienza a prova di intemperie, anche utilizzando le strutture esistenti disponibili. L'Unione Europea fornirà ulteriori aiuti di emergenza anche a coloro che dormono all'aperto, distribuendo cibo, coperte e indumenti caldi, e continuerà ad aiutare i minori non accompagnati. Tuttavia l'assistenza umanitaria in Bosnia e Erzegovina non sarebbe necessaria se il paese attuasse un'adeguata gestione della migrazione, come richiesto dall'Unione Europea per molti anni. Gli stanziamenti umanitari annunciati ieri serviranno a fornire ai rifugiati e ai migranti indumenti invernali, coperte, cibo, assistenza sanitaria, servizio di salute mentale e supporto psicologico, e contribuiranno agli sforzi volti a limitare la diffusione del coronavirus. Il finanziamento si aggiunge a 4,5 milioni di euro stanziati nell'aprile 2020 e porta l'assistenza umanitaria dell'Unione Europea a favore dei rifugiati e dei migranti in Bosnia e Erzegovina a 13,8 milioni di euro dal 2018. Allora, quindi, dicevamo, fondamentalmente sbolognare dando soldi, sì, sono stati stanziati dei soldi già nel 2020, però quella è la rotta balcanica, ragazzi, cioè di lì ce ne passa tantissimi, non basta. E poi questo è il ricattino, come sempre, il ricattino per far entrare la Bosnia in Europa. Insomma, la situazione è, come sempre, abbastanza ridicola. Meno male che c'è il volontariato, l'aiuto dal basso, comunque la solidarietà dei singoli cittadini, di cui anche la Bosnia si era distinta comunque nei primi momenti, solo che, secondo me, anche giustamente, a un certo punto non è facile per un paese, come dicevamo prima, in quelle condizioni, riuscire ad organizzarsi in modo adeguato. Quindi, insomma, Europa, muoviti invece che parlare. E invece le mosse che vengono fatte, come abbiamo visto, tendenzialmente vanno all'opposto. vediamo in Nagorno, dove siamo i primi ad essere accorsi dall'Azerbaigian per poter ricostruire. E poi tutti gli accordi sul gas, parleremo tra l'altro del nuovo gasdotto, insomma, ne parliamo dopo, che partirà, se non erro, dalla Siria. Comunque, ne parliamo dopo. Questa è la situazione, mentre lì vicino, nella Croazia, che è il posto dove i migranti cercano di andare, però non va granché, perché i terremoti continuano a essere colpita. La Croazia ha scosso il terremoto dopo il violento sisma del 29 dicembre, che è stato il primo, che ha completamente distrutto Petrinja, la cittadina a una cinquantina di chilometri a sud-est di Zagabria, epicentro dell'evento. Oggi, pochi minuti dopo le 12, si è verificato un altro terremoto di magnitudo 3.8, sempre nella zona di Petrinja. Come riferiscono i media locali, l'epicentro della nuova scossa è stata localizzata a 6 km a sud-ovest di Petrinja. Dal violento terremoto di fine anno, il cui bilancio è stato di 7 morti, una trentina di feriti e ingenti danni, lo sciame sismico in Croazia non si è arrestato. Ieri pomeriggio una forte scossa di magnitudo 5.0 si è registrata fra Petrinja e Sisak, causando ulteriori danni a case ed edifici già colpiti il 29 dicembre. Le autorità hanno deciso di chiudere il centro di Petrinja per ragioni di sicurezza, nel timore di eventuali nuovi crolli. Le scosse in Croazia vengono avvertite regolarmente anche nelle regioni frontaliere di Slovenia, Bosnia e Erzegovina e Serbia, ma la prima scossa, che è stata superiore ai 6 gradi della scala Richter, si sono sentiti in tutta Italia. È stata una scossa parecchio grossa. Quindi la situazione anche in Croazia non va bene, più che altro non si ferma il terremoto, che continua con le scosse probabilmente di assestamento, ma comunque sempre abbastanza forti, che con chiaramente questo inverno che comunque sta arrivando, con la prima neve e non poca, tra l'altro ora sta sempre più aumentando, e niente, quindi la situazione si aggrava. Vediamo un po', seguiremo un po' la notizia, vediamo cosa succederà e come verranno affrontati. Non danno notizie di ulteriori morti, ma questo non rende più semplice la questione, non la rende meno grave, ecco. Quindi niente, ci terremo aggiornati, e quindi ora fatemi riorganizzare le idee per le prossime notizie. Direi che partiremo sicuramente dalla Serbia, quindi rimanete qui con me che parliamo della Serbia, e andiamoci ad ascoltare un pezzaccio dei NoFX e poi ritorniamo qui con me. One bye. Eccoci qua su queste note tristi. All'ora dei Balcani. Vi dicevo che si per parlare della Serbia e del nuovo gasdotto, ma in realtà mi sto dimenticando di finire il discorso sui migranti, perché c'ho due notizie interessanti, cioè un riepilogo i fatti più importanti del dicembre 2020 sulle migrazioni, che può essere interessante da sapere con un po' di numeri. E quindi partirei da questo, e poi però legato al discorso che vi facevo prima sui migranti, e dicono noi siamo siriani per essere aiutati dall'Europa, ma dall'altra in realtà questo dire di essere siriani viene spesso usato, soprattutto in Turchia, per propaganda. Insomma, un piccolo discorso anche su questo, ne parliamo tra poco. Partiamo da questo riassuntone, e quindi queste note abbastanza tristi ci stanno bene. Allora, secondo le stime della UN Refugee Agency, nel mese di dicembre 2020 sono giunti in Europa via mare e via terra 5.626 migranti. Nel 2020 complessivamente sono arrivati in Europa poco più di 94.000 migranti. Il paese che ha accolto il maggior numero di stranieri risulta essere la Spagna, che tra l'altro ha avuto problemi. L'altro giorno sono arrivata una barca con dei migranti che chiaramente provano ad arrivare dall'Africa, con dei migranti già morti sulla barca. Pesissimo. La Spagna con oltre 41.000 arrivi, seguita dall'Italia con più di 31.100 sbarchi, dalla Grecia con oltre 15.500, da Malta con quasi 3.000 e da Cipro con poco meno di 1.000 arrivi. Il numero di morti in mare, nota dolente, una delle. Nel 2020, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, IOM, ammontano a 1.152. Una guerra. La maggior parte dei decessi è avvenuta nel Mediterraneo centrale, seguita da quella occidentale e infine da quella orientale. Tali numeri segnano una diminuzione rispetto alle cifre del 2019, quando arrivarono in territorio europeo via mare e via terra oltre 126.663 stranieri e persero la vita nel Mediterraneo 1.885 migranti. Il mese di dicembre 2020 si è aperto con l'appello alle autorità italiane del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, il quale ha dichiarato che il porto dell'isola è diventato un cimitero galleggiante di barche usate dai migranti per raggiungere le coste italiane. L'allerta meteo tra fine novembre e inizio dicembre ha colpito Lampedusa provocando quello che temevano accadesse e più volte denunciato. Le barche dei migranti, che sono state vergognosamente lasciate dalle autorità al molo Favarolo con il vento di sud-ovest, sono diventate come mine vaganti provocando gravi danni all'interno del porto, alle barche attraccate e che rappresentano un rischio per le persone che erano lì per mettere in sicurezza le loro barche e pescherecci. Questo l'ha denunciato appunto il Martello. Il sindaco ha sottolineato il danno ambientale subito dall'isola, creato dai residui nelle acque, nei fondali e nelle spiagge. Martello ha aggiunto che la situazione è diventata inaccettabile, sottolineando però che non è colpa dei migranti. La colpa è di chi dovrebbe disfarsi rapidamente delle barche una volta raggiunta Lampedusa e cominciare dall'agenzia doganale che si occupa di trattenere le navi una volta sequestrate dopo gli sbarchi. Il 4 dicembre il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio ha esortato la Commissione europea a mostrare lo stesso coraggio dimostrato con il Recovery Fund anche nella gestione delle migrazioni dei richiedenti asilo durante il MED Dialogues. Nell'occasione Di Maio ha sottolineato che l'Italia è il secondo maggior contribuente al fondo africano e che il paese deve affrontare sia il problema degli arrivi di migranti sia quello della redistribuzione dei rimpatri. A livello politico, la stabilizzazione dell'area mediterranea garantisce la sicurezza di tutta Europa, secondo il ministro. Ordine e stabilità lungo l'intera spina dorsale che da Sahel e attraverso la più vasta area mediterranea raggiunge il nostro continente, continua Di Maio. Sono le condizioni preliminari per contenere le minacce che incombono su tutti, dal terrorismo alla criminalità organizzata transnazionale alla tratta di esseri umani. Di Maio non sa cosa sta dicendo. Il ministro ha poi aggiunto che è importante lavorare per un equilibrio cooperativo nel Mediterraneo, evitando iniziative unilaterali che creano solo una catena di danni reciproci. Il 17 dicembre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l'Ungheria ha infranto le leggi dell'Unione Europea. Si parla di quello che abbiamo parlato a lungo, che poi ha preso e si mischiava appunto al Recovery Fund. Sulla protezione dei migranti, che questo l'Ungheria ha infranto le leggi dell'Unione Europea sulla protezione dei migranti e dei rifugiati, negando loro il diritto di richiedere asilo e deportandoli con le forze verso il confine serbo. Ah no, questa è un'altra questione. L'Ungheria è venuta meno agli obblighi dei diritti europei in materia di procedure di riconoscimento della protezione internazionale e di rimpatri di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si legge nella sentenza della Corte, che specifica la violazione riguardante la limitazione dell'accesso alla procedura di protezione internazionale, il trattenimento irregolare dei richiedenti in zona di transito, nonché la riconduzione in una zona frontaliera di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, senza rispettare le garanzie della procedura di rimpatrio. Cioè, prendono i migranti, appena li beccano, li riportano al confine e li lasciano lì. Il governo di Budapest, dal canto suo, ha affermato che la decisione della Corte risulta discutibile, dal momento che l'Ungheria ha già proceduto a chiudere le zone di transito in questione. La sentenza, che impone legalmente al paese di cambiare la sua politica o di prepararsi ad affrontare misure punitive, è l'ultimo avvertimento delle istituzioni europee nei confronti delle misure anti-immigrazione promosse dal primo ministro Viktor Orban a partire dalla crisi migratoria del 2015. La Corte ritiene che l'Ungheria non abbia adempiuto al proprio obbligo di garantire un accesso effettivo alla procedura per la concessione della protezione internazionale, recita la sentenza, respingendo successivamente la posizione del governo ungherese secondo cui la crisi migratoria fosse una giustificazione per violare le norme dell'Unione Europea in nome dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nella decisione la Corte ha poi affermato che l'Ungheria ha sbagliato ad espellere con forza i cittadini di paesi terzi in Serbia, che non è membro dell'Unione Europea, ignorando le norme di garanzia europea. Serbia non è Europa, Ungheria è Europa. Il 21 dicembre il Ministero degli... insomma, quindi questa storia, vabbè, non stiamo neanche a commentarla, la conosciamo, ne abbiamo parlato tante volte, i muri alzati da Orban e poi copiati dai croati e la violenza della polizia ungherese e poi copiata dalla polizia croata, no, quello mi sa che è proprio farina del sacco delle poliziotti croati. Roba, vabbè, gravissima, abbiamo parlato proprio, le X sulla testa dei migranti musulmani, derubati, picchiati, roba da vergognarsi, anzi, di cui mi vergogno profondamente. Il 21 dicembre il ministro degli interni italiano ha presentato la sperimentazione del progetto di collaborazione della polizia francese e italiana nel contrasto all'immigrazione clandestina della durata di 6 mesi. È partita il 10 dicembre la fase sperimentale del dispositivo operativo permanente che assicurerà la sorveglianza transfrontaliera e che darà supporto agli altri servizi della polizia francese e italiana che già operano nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina. Tra l'altro la Croazia sta dicendo che l'Italia quando trova migranti glieli ributta dentro. Cioè li prende e li rilascia al confine della Croazia. Non so chi è peggio, sinceramente. Il progetto prevede l'impegno di unità di personale operante nell'ambito di questo dispositivo, che a regime sarà composto da 12 operatori della Polizia di frontaliera italiana e 12 della PAF, Police aux Frontières, francese. Gli agenti saranno formati congiuntamente per i profili attinenti allo svolgimento del servizio e alla normativa dei due paesi. La sperimentazione riguarderà servizi svolti alternativamente in ambito autostradale e ferroviario. Il primo servizio operativo, sotto il comando strategico affidato congiuntamente ai dirigenti del settore di Ventimiglia del Dipartimento PAF delle Alpi, cioè Police aux Frontières, delle Alpi Marittime, si è svolto lo scorso 14 dicembre con l'attivazione di una squadra mista che ha riguardato il pattugliamento in ambito autostradale con itinerario Ventimiglia. Il nuovo organismo trova il suo fondamento giuridico negli accordi di Schengen, negli accordi di Chambéry, nel comitato misto, nel regolamento di impiego firmato dai capi della polizia dei due stati il 19 marzo del 2019 e nel protocollo operativo locale firmato dai dirigenti della polizia di frontiera delle province di Imperia e del Dipartimento delle Alpi Marittime il 19 luglio 2020. Il 24 dicembre, invece, almeno 20 migranti sono morti a seguito di un naufragio al largo della costa tunisina. Il barcone stava cercando di attraversare il Mediterraneo in direzione dell'isola di Lampedusa, secondo quanto specificato dalle autorità di Tunisi. La Guardia Costiera tunisina ha riferito di essere riuscita a salvare 5 persone. A detta del portavoce della Guardia Nazionale, Ali Ayari, la barca era sovraccarica e in cattive condizioni. Circa 45 migranti erano a bordo al momento del naufragio. Il portavoce del Ministero della Difesa tunisino, Mohamed Ben Zekri, ha precisato che alcuni corpi sono stati ritrovati da barche di pescatori locali al largo della città costiera di Sfax, nel centro-nord della Tunisia. Le autorità tunisine affermano di aver intercettato diverse imbarcazioni cariche di migranti negli ultimi mesi, ma il numero di tentativi sarebbe aumentato, soprattutto lungo la rotta tra la regione di Sfax e l'isola italiana di Lampedusa. La parte centrale della costa tunisina è diventata un importante punto di partenza per molti rifugiati richiedenti asilo provenienti dall'Africa subsahariana e dal Nord Africa. Quest'anno i migranti di nazionalità tunisina hanno rappresentato la stragrande maggioranza degli arrivi in Italia, nonostante gli sforzi da parte di Roma di negoziare con Tunisi per fermare le traversate. Degli oltre 34.000 migranti arrivati in Italia finora quest'anno, 12.847 sono tunisini, pari al 38%. I bengalesi sono stati il gruppo successivo più numeroso, seguiti da Costa d'Avorio, Algeria, Pakistan ed Egitto. Circa 17.000 persone sono arrivate in Italia e a Malta quest'anno via mare, partendo dalla Libia e dalla Tunisia. Tra l'altro, Libia la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata, un po' il sultano che è entrato in campo con le sue truppe per prendersi la Libia. Un casino. Casino totale. Poi abbiamo visto il casino con i pescherecci, non solo. Un'ultima notizia che non è attinente al loro dei Balcani, che ho letto prima cercando le notizie, è che c'è stato un blocco navale per bloccare per l'uscita di alcune petroliere, che quindi penso siano state sequestrate. Insomma, è totalmente allo sbando quel paese, e è molto colpa nostra, molto, principalmente della Francia, ma molto anche nostra. Infine, il 28 dicembre, l'IOM ha denunciato il rischio di una catastrofe umanitaria nel nord-ovest della Bosnia-Herzegovina. Ne abbiamo parlato, però vi leggo lo stesso in questo reportage, dove circa 3.000 migranti sono rimasti senza riparo e vagano alla ricerca di un rifugio a temperature abbondantemente sotto lo zero. L'avvertimento è stato lanciato dal capo commissione dell'IOM nel paese balcanico, Peter van der Hoeverhart, il quale ha specificato che circa un migliaio di questi migranti sono profughi rimasti sfollati dopo l'incendio del campo di Lipa, certo, nei pressi della città di Bihac. Avvenuto il 23 dicembre, il rogo era stato appiccato dagli stessi rifugiati dopo la notizia della chiusura della tendopoli. Non è vero, non è vero. Io so che è partito accidentalmente, ma che dicono? Gli altri 2.000 migranti sono invece profughi arrivati nel paese tramite la cosiddetta rotta balcanica e già da tempo vagano sul territorio bosniaco nel tentativo di entrare in Croazia. E questo era l'ultimo aggiornamento, appunto, di dicembre per quanto riguarda i migranti e la rotta balcanica. Vabbè, come sempre e come sapete, quando si leggono le notizie, si deve sapere chi è che la dice. Questa è Sicurezza Internazionale della LUIS, Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale. Quindi una roba piuttosto ufficiale. Però bisogna sempre fare delle tare, sempre incrociare le informazioni. In questa era digitale in cui abbiamo accesso a molte più informazioni di prima, è molto più importante riuscire però a capire cosa è vero, cosa è no, qual è l'intenzione di chi sta scrivendo. Purtroppo forse è addirittura forse più difficile da certi altri punti di vista. Mi raccomando, allerta alta e cercatevi delle fonti attendibili a cui accedere. Wombat, Radio Wombat è una di queste, sicuramente cerchiamo di dare notizie tendenzialmente insomma studiate, che riteniamo vere. Sicuramente i media mainstream italiani poi per quanto riguarda l'estero non sono affidabili. L'Osservatorio Balcani Caps è uno dei miei principali, delle mie principali fonti. C'è interessante In Topic, che è un aggregatore di notizie da varie fonti, che però per i Balcani riesce a beccare un sacco di roba interessante. Gli aggregatori di notizie sono molto, molto utili se siete interessati a farvi delle idee. Cioè, per esempio ci sono alcuni programmi su Ubuntu, per esempio Life Area, dove tu puoi buttare e salvare tutte varie tipologie di pagine. Per esempio mainstream, La Repubblica, ci butti La Repubblica, invece roba un pochino più interessante o di movimento, non so, Radio Onda d'Urto, Radio Wombat, mettete lì e vi dice, quando lo aprite, vi dice le ultime cose pubblicate, vi dà un estratto e poi potete andare ad approfondire. Può essere un utile utilizzo, però come sempre ragazzi e ragazze, bisogna perdere tempo per informarsi, c'è poco da fare. Comunque, l'altra notizia invece, andiamo a parlare, dov'era? Eccolo qua, ecco questa notizia invece sempre dall'Osservatorio Balcani Caucaso, che è la mia fonte principale, ma in realtà è indietro rispetto a ciò che succede. Cioè, le notizie arrivano, gli articoli vengono scritti un po' dopo, quindi bisogna sempre poi andare a guardare tutto, però ci sono sempre degli articoli interessanti. Questo di Fazilat Matt del 28 dicembre, sono due le modalità prevalenti con cui si parla di rifugiati siriani sui media in Turchia. Li si raffigura come ospiti da aiutare, sottolineando così la superiorità morale sull'Europa, oppure come una minaccia, sottolineandone l'estraneità dell'identità socioculturale del paese. In ogni caso, alto è il livello di disinformazione. La Turchia attualmente ospita 3,88 milioni di profughi siriani, che hai creato tu stessa, e agisce di fatto da controllore e filtro dei movimenti migratori di massa diretti in Europa. I siriani in Turchia non godono dello status di rifugiato, ma di uno status di protezione temporanea. Tale condizione permette loro di accedere a strutture sanitarie e all'istruzione con la possibilità di lavorare nelle province in cui sono registrati. Tuttavia l'SPT non stabilisce, cioè che è questa status di protezione temporanea, non stabilisce la durata della protezione, tenendo di fatto i rifugiati in una condizione di incertezza. Inoltre la maggior parte della popolazione siriana in Turchia ha accesso limitato ad abitazioni dignitose e al mondo del lavoro e soffre dunque di problemi legati ad instabilità economica e sociale. Al marzo 2019 sono 31.185 i siriani in possesso di un permesso di lavoro regolare, con 3,88 milioni di profughi, ricordiamo. La grande maggioranza dei rifugiati lavora in nero, con paghe che sono al di sotto del salario minimo previsto dalla legge. La pandemia del Covid-19 ha inasprito ulteriormente la situazione, lasciando migliaia di profughi senza lavoro. Questa dicono voci che sia anche un modo per tamponare questa crisi economica enorme che ha la Turchia, con la svalutazione della lira turca e questo lavoro in nero aiuta a pagare meno e essere più competitivi. Non lo so, non ho ancora trovato approfondimenti insomma, che aiutano a capire questo. Le misure adottate dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo, HPP, che è il governo, negli anni recenti sono interpretabili come un segno dell'accettazione da parte delle autorità turche di una possibile permanenza permanenza a lungo termine dei siriani. Scusate, voglio abbassare, eccolo qua. La questione è anche affrontata nel piano di sviluppo della presidenza per il 2019-2023, dove viene espressa la necessità di sviluppare politiche efficienti per l'integrazione economica e sociale dei rifugiati. Tuttavia, i discorsi pubblici dell'HPA sono ancora incentrati su un eventuale ritorno a casa propria dei siriani, cioè ributtarli da dove vengono. E alcune notizie, anche perché poi quello che vuole fare Erdogan poi è colonizzare quella parte che sta conquistando e che ha allevato alla Siria curda. E alcune notizie, luglio 2019, sul rimpatrio forzato dei rifugiati da Istanbul hanno suscitato preoccupazioni per l'eventualità che questo potesse sfociare in un'azione di rimpatrio di massa. Infine, dal momento che la popolazione siriana vive quasi completamente al di fuori dei campi rifugiati, la capacità dei centri di servizio sociale nelle aree dove c'è maggiore concentrazione di profughi continua a essere messa a dura prova e questo crea tensioni con la popolazione locale. Cioè, ci sono questi campi, però chiaramente sono talmente tanti che i profughi che poi si mescolano alla popolazione, quindi da una parte è peggiorato l'accesso ai servizi perché quei pochi servizi che riescono ad agire poi non trovano le persone su cui agire perché magari sono dispersi su una grande quantità di territorio in mezzo alle città. E dall'altra chiaramente insomma crea dei disagi alla popolazione che di suo non sta bene, si sa nella lotta tra poveri che è quella che poi fomenta il capitale per riuscire a sopravvivere e perdono i più poveri tendenzialmente e quindi probabilmente ne subiranno le conseguenze. E anzi Erdogan userà questo grimaldello per riuscire a stare al potere nonostante abbia perso molto seguito diciamo. L'utilizzo strumentale della questione dei rifugiati, che sia per scopi di politica interna o internazionale, da parte dei politici non fa altro che contribuire al peggioramento della situazione. Eh beh, certo. I discorsi riportati sui media senza dubbio influenzano la percezione di rifugiati siriani da parte della società turca e dunque la loro accettazione a livello sociale. Nel contesto turco la presenza dei siriani è strettamente intrecciata ai discorsi identitari nazionali, nonché ai conflitti di politica interna. Di conseguenza i discorsi sui media riflettono la posizione politica della testata in questione e il suo sostegno o meno al governo. Quindi se la testata è filo governativa se ne parla in un modo, altrimenti se ne parla in un'altra. Ci sono testate giornalistiche non filogovernative, poche e molto deboli, perché come sempre, come abbiamo visto, una delle tecniche principali di questi nuovi dittatori è proprio, ma insomma, non è una novità, è proprio il controllo dei media. Alcuni studi recenti hanno dimostrato che esistono sui media due tipi di discorsi che vengono alternativamente e contemporaneamente utilizzati per rappresentare i rifugiati siriani, ecco, appunto. Il primo tipo di discorso è umanitario, incentrato sulle difficoltà derivanti dall'essere profughi, un discorso che presenta i rifugiati come persone bisognose e che li identifica spesso con un'entità collettiva e passiva che serve a mettere la controparte turca in buona luce. Alcune di queste rappresentazioni esprimono in maniera diretta discorsi umanitari sulla solidarietà religiosa dei politici dell'HPA, mentre è raro che i media, sia quelli pro-governativi che d'opposizione, vadano a specificare lo status legale dei siriani. I membri dell'esecutivo utilizzano frequentemente il termine ospite quando li devono menzionare. La ricercatrice Rabia Polat spiega che questo termine indica una situazione di temporaneità, sottolineando che l'accettazione della Turchia di compagni siriani musulmani è un obbligo morale, dunque offrendo anche una giustificazione per la loro presenza al proprio elettorato, ma il discorso umanitario sui rifugiati è utilizzato dall'HPA anche per affermare la propria superiorità morale sull'Europa e l'Unione Europea, che in questo quadro è accusata di essere irresponsabile e inumana. Questa è l'arma a doppio taglio di fare questa politica migratoria, di allearsi con questo tipo di gente qua, allearsi ed armarla. Il secondo tipo di discorso pubblico raffigura i rifugiati siriani come una minaccia e utilizza affermazioni discriminatorie e alienanti associate a determinate questioni politiche e sociali. La tendenza è maggiormente visibile in alcuni media d'opposizione che coniugano discorsi securitari con critiche rivolte alle politiche del governo in Siria e alla gestione dei profughi. L'immagine che viene così costituita rappresenta i siriani come un peso per l'economia del paese, ma anche come un gruppo di persone che risultano estranee all'identità socioculturale del paese. Quindi, capito, minaccia, affermazioni discriminatorie e alienanti associate a determinate questioni politiche e sociali. Quindi in alcune situazioni si usano come arma, molto viene usato, dice, dai media di opposizione, che coniugano discorsi securitari con critiche, cioè, poi parliamoci chiaro, non è che l'opposizione e Erdogan sono compagni. La sinistra riformista, che ne so, ci sono l'opposizione di tutti i tipi, anche di destra, anche e poi come sempre destra e sinistra italiana non è la destra e la sinistra in altri paesi, bisogna sempre contestualizzare. Altri studi hanno fatto notare che anche le piattaforme social, al pari dei media tradizionali, sembrano avere un ruolo importante nella diffusione dei discorsi che presentano i siriani come l'altro. Le stesse rendono anche possibile la circolazione di notizie false o non verificate. Come sappiamo bene, i media i social fanno questo. Utilizzare per fornire una giustificazione razionale ai discorsi discriminatori e nazionalisti. Il livello di disinformazione sui rifugiati siriani ha portato alcune ONG a piattaforme di debunking ad avviare campagne di controinformazione. Un esempio recente è Surielilerle Iligili Dogrubilinen Yanislav, che è falsità che si danno per bere sui siriani, che è un libretto preparato dall'associazione Multesiler e che presenta 16 falsità di questo tipo. I siriani ricevono un salario dal governo, i siriani hanno accesso a case popolari gratuite, i siriani potranno votare alle prossime elezioni. Sono tra le fake news queste più diffuse. Questo tipo di notizie sono però anche spesso ritenute... Ragazzi, è il wifi, no? Il famoso wifi. Voglio wifi e i cellulari e gli ordini su Amazon dei migranti qui in Italia. Cioè, alla fine è questo, eh? Questo tipo di notizie sono però anche spesso ripetute nei discorsi e nei commenti sui social media dei rappresentanti del principale partito d'opposizione, che è il Partito Repubblicano del Popolo, come pure da quello dei partiti nazionalisti turchi, partito di azione nazionalista che è alleato dell'HPP e l'IP Party, che però comunque non sempre è d'accordo. Commenti che trovano eco nella percezione pubblica sui rifugiati siriani, come esempio una ricerca del 2019 realizzata a Istanbul dall'Istanbul Political Research Institute. Secondo lo studio, per il 78% degli investitori, il governo tratta i siriani meglio di come tratta i cittadini turchi. Non investitori, scusate, il 78% degli intervistati, il governo tratta i siriani meglio di come tratta i cittadini turchi. Ad un'altra domanda, il 78% afferma di non avere alcun contatto con loro, nonostante li veda ogni giorno nella strada in cui abita. Lo hanno affermato il 52%. Sul posto di lavoro, 44%, oppure nei negozi alimentari, 69%. Per il 49% degli intervistati, i siriani rappresentano una razza che ha minor talento, mentre il 36% ritiene che non sono vittime di guerra. Ragazzi, questa è una foto anche del nostro paese, non ci sbagliamo. Infine, il 33% afferma di provare profonda rabbia, mentre il 47% dei partecipanti esprime un profondo senso di inquietudine nei confronti dei rifugiati siriani. Se la maggior parte dei rifugiati continuerà a vivere in Turchia, l'integrazione dei siriani nella società locale risulta ancora più importante e impegnativa. Quello che è evidente è che messaggi ambigui ed escludenti della politica al pubblico possono solo aggravare le tensioni esistenti. Questa è una... sono delle azioni sociali, politico-sociali, che vediamo in realtà da tanto tempo. L'abbiamo visto qui da noi con l'immigrazione albanese, con l'immigrazione maghrebina, con l'immigrazione del senegalese, i famosi Vukumpra, no? Che sono tutte migrazioni che all'inizio sono state trattate proprio così, per colpa anche spesso proprio della politica. In questo caso principalmente per colpa della politica, che crea disinformazione più che dare servizio ai propri elettori, e succede anche qui da noi con certi partiti, e non solo di destra ma anche di sinistra, diciamocelo. Vediamo tutta la storia dei Minniti, cioè democrazia, Partito Democratico e tutto il casino e i lager della Libia. E che poi a un certo punto o la società riesce ad ammortizzare e rendere come è giusto che sia un essere umano, oppure scoppia. Qui diciamo che le comunità albanesi, come altre comunità, si sono comunque integrate in qualche modo, kosovari, e quindi non sono più viste come l'altro. Però c'è da dire una cosa, cioè purtroppo, scusate, oggigiorno, la pelle conta, il colore della pelle conta. L'immigrato albanese è bianco, l'immigrato siriano non lo è. A questo punto poi ora non sono più le persone di colore, quindi con un colore di pelle molto scuro, ma si guarda male chi ce l'ha invece non scurissimo, un po' meno scuro, anche se non è che gli altri siano bene. Questo purtroppo è una cosa che non si può non dire, cioè purtroppo la questione di cioè il colore della pelle purtroppo ancora è una questione fondativa nella percezione delle persone, nella percezione e nell'azione dei governi. Non so, io ho riflettuto sull'altro giorno, ieri c'è stato l'assalto a Washington, no, Washington, l'assalto dei suprematisti bianchi, e se fossero stati degli antifa o dei, ma soprattutto dei neri, gli avrebbero sparato, sarebbe arrivato l'esercito in 2 secondi e avrebbe sparato, cioè questi due pesi e queste due misure. E questo traspare appunto proprio soprattutto nei media, che dovrebbero essere la nostra principale finestra sul mondo. E invece c'è la distorsione, c'è l'aumento di questi stereotipi e c'è la disumanizzazione, e quindi non saremo mai un popolo unito, alla fine siamo tutti sulla terra, non ci vorrebbe, sarebbe tutto meglio. Ma comunque, smettiamola di parlare di illusioni e di deprimerci, però mi raccomando, non ci deprimiamo, ma ci attiviamo, dobbiamo essere attivi. L'antifascismo non è una parola, l'antifascismo non è il 25 aprile, l'antifascismo è tutti i giorni. L'antifascismo è anche agire su queste questioni qua. Comunque, e sull'informazione, attenzione. Comunque, pezzaccio e poi torniamo con altre notizie e a questo punto, vi ho promesso la Siria, vi parlerò della Siria. E quindi, ecco, mandiamoci no braino, vai, endorfine.
Ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé. Si droga il tipo che fa le gare con la bicicletta, si droga quello con la sigaretta e la slot machine. Si drogano tutti durante l'ora dell'aperitivo, si droga il prete con tutto quel vino, ci droga Dio. Se ci pensi scopri che droghi pure te. Si droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore. Si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è. Si droga il nonno da quando non gli tira più l'uccello. Si droga mamma per restare bella.
Ma se volete una droga sana, allora non vi resta che un po' di musica dentro alla testa per stare su.
Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi scopri che droghi pure tu.
Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè. E droga il sesso, l'informazione, i soldi ed il successo, anche se non lasciano nessun riflesso nella pipì. Ma più di tutti sono drogati quelli innamorati, che si strafanno di carezze e baci come noi due. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te.
Thank you. droghi pure tu.
Rieccoci qua con loro dei Balcani. Abbiamo parlato a lungo dei migranti, della situazione tra qui, tra insomma, nei vari confini europei. E quindi andiamo a parlare, appunto, vi dicevo prima, della Serbia. E non solo, appunto. Il primo gennaio il presidente serbo Aleksandar Vučić lancerà il nuovo gasdotto che attraverserà la Serbia dalla Bulgaria al confine ungherese. L'inizio del gasdotto è previsto per le 6 del mattino a Gospodinci, nel comune di Zabalj, come confermato da Tanjung. L'apertura del Balkan Stream 2, come ha affermato ieri il presidente Vučić, è una grande giornata per la Serbia, dice, anche dal punto di vista economico, ma anche per la popolazione e l'industria. La lunghezza del gasdotto in Serbia è di 403 km dalla Bulgaria al confine ungherese, cioè da Zajecar a Orgoš. Il nuovo gasdotto attraverso la Serbia è la continuazione del Turkish Stream. Offrirà la diversificazione delle rotte di approvvigionamento, poiché il paese non dipenderà più dalla rotta di approvvigionamento attraverso l'Ucraina e il transito sarà più economico di $40 per 1000 metri cubi, ha affermato Jelica Putnikovic, redattore capo del portale Energy Balkans. Ha detto a Tanjung che il fatto che la Serbia non sia più dipendente dal transito attraverso l'Ucraina aumenta la sicurezza energetica e la sicurezza del paese, aggiungendo che il CEO di Bugartransgas, Vladimir Malinov, ha annunciato che inizialmente sarebbero stati trasportati in Serbia 15 milioni di metri cubi di gas al giorno. La Serbia spende poco più di 10 milioni in inverno, il che significa che soddisferà il nostro fabbisogno di gas per tutto l'inverno. Aggiunge Putnikovic che più gas potrebbe essere trasportato quando il gasdotto raggiungerà la piena capacità, quando le stazioni in Bulgaria e Serbia saranno operative. Sarà un bene per lo sviluppo dell'industria e l'uso del gas in tutta la Serbia, ha annunciato, aggiungendo che la gasificazione in Serbia non è stata completata a sud dei fiumi Sava e Danubio. Ha inoltre osservato che il principale gasdotto della Bulgaria al confine ungherese, come estensione del Turkish Stream, che si estende dalla costa turca al Mar Nero attraverso la Bulgaria e la Serbia, dovrebbe essere esteso all'Ungheria dal prossimo anno. Gli ungheresi hanno già iniziato a estendere il gasdotto dal confine con la Serbia e il piano è di estenderlo all'Austria e possibilmente alla Slovacchia, ha detto Putnikovic, aggiungendo che i gasdotti nazionali sono stati progettati secondo le normative dell'Unione Europea e nel rispetto di rispetto dei diritto locale ed europeo. E quindi questo è si lega perfettamente, ci torna tutto, con la guerra in Nagorno-Karabakh e questi gasdotti turchi che si espandono e cercano di togliere mercato ai gasdotti russi, che è il principale avversario in questo momento dal punto di vista energetico. Si collega a tutti i discorsi fatti finora. E quindi questa è una notizia, insomma, niente male. Collegandoci a Nagorno-Karabakh, cioè la Repubblica di Artsakh, c'è un interessante studio di un antropologo che si occupa, tra l'altro, di mascolinità queer nel Caucaso, che ha studiato attraverso i social media l'impatto della propaganda sulle comunità pacifiste di entrambe le parti in conflitto durante la guerra in Nagorno-Karabakh. È interessante perché queste cose non se ne parla poco e poi più che altro ciò che esce fuori. L'articolo è di Ramil Zamanov. Sembra che l'ultima fase della guerra del Karabakh si sia in effetti per ora conclusa. Si sono dislocate le forze di pace russa, l'Azerbaigian ha annunciato piani di ricostruzione e sviluppo per i territori che ora ha controllato. Noi italiani primi ad andare a trovare i colleghi dell'Azerbaigian con cui abbiamo accordi da tanto tempo per la ricostruzione e quasi niente invece di con l'Armenia, vabbè. Quindi abbiamo specificato da che parte stiamo. Temo però che una fase molto pericolosa, dice il giornalista, della battaglia sia ancora in corso. In qualità di espatriato e antropologo a zero, ho vissuto e osservato da lontano la dinamica di questa guerra, il che mi ha garantito lo spazio per coltivare un punto di vista diverso. Dalla mia prospettiva, i combattimenti hanno acceso un tragico mix di propaganda tossica e nazionalismo sui social media, inquinando sia i cittadini armeni che azeri, e mettendo a repentaglio tutti gli sforzi di costruzione della pace e di costruzione di relazioni transfrontaliere che esistevano prima della guerra di settembre. Ho lasciato l'Azerbaigian diversi anni fa e il mio paese di nascita normalmente gioca un ruolo marginale nella mia vita quotidiana. Così sono rimasto scioccato quando il 27 settembre la mia pagina Facebook, in quello che sembrava un normale pigra domenica mattina a Praga, apriva con titoli di guerra. La mia prima reazione è stata quella di chiamare mia madre, ma non sono riuscito a collegarmi. Il governo azero aveva sospeso internet. Tuttavia notizie e informazioni fluivano attraverso i social media. La guerra aveva già riempito il mio feed di notizie ed era penetrata nella mia cerchia sociale. Mi fu subito chiaro che il pericolo e la violenza non erano limitati solo al campo di battaglia. Mentre i combattimenti continuavano, l'intensità delle battaglie online e in prima linea ha iniziato a penetrare nella mia vita in Repubblica Ceca. Ero costantemente preoccupato per la famiglia, ci sono voluti 4 giorni per mettermi in contatto con mia madre, ed ero sempre più preoccupato per l'impatto che l'intensa guerra di propaganda stava avendo sui miei amici e conoscenti. Le fiamme del nazionalismo si sono propagate veloci come proiettili e i membri della comunità progressiste di entrambi i paesi soccombevano all'incitamento all'odio e alla disinformazione. Per me, sia professionalmente che personalmente, la svolta è arrivata a metà ottobre, quando è diventato chiaro che anche i gruppi vulnerabili, come le comunità LGBTQI, più, erano stati inghiottiti da un crescente sentimento nazionalista. Ok, questa è un po' la notizia. Le comunità LGBTQI, più armena e azera, non certo ben accolte in nessuno dei due paesi prima dei combattimenti, avevano iniziato negli anni a sviluppare legami tra loro. Ma a metà ottobre ho notato un netto aumento della retorica nazionalista e dell'incitamento all'odio, usati online dai miei compagni queer, azerbaigiani e armeni, dai costruttori di pace e dalle attiviste di mia conoscenza. Da antropologo mi sono già occupato di questioni di genere, sapevo dal mio lavoro di analisi che la cultura maschilista in entrambi i paesi ha messo da parte le donne e resa più ardua una pace sostenibile. Tuttavia è stata la mia attuale area di interesse, la mascolinità queer nel Caucaso, che ha fornito i migliori spunti per comprendere realmente l'impatto della propaganda delle comunità pacifiste in entrambi le parti in conflitto. Ho iniziato a monitorare i commenti postati sui social media dei membri della comunità queer dell'Armenia e dell'Azerbaigian mentre reagivano ai combattimenti. Cercavo di osservare quanto accadeva standone fuori, ma sono stato rapidamente sopraffatto dalle critiche e dal bullismo online di entrambe le parti. I miei conoscenti queer armeni mi hanno attaccato e accusato di sostenere i leader dell'Azerbaigian, Aliyev, e i queer azeri mi hanno accusato di essere un traditore per non aver sostenuto la guerra e l'esercito azerbaigiano. Tutti questi attivisti hanno iniziato a togliermi l'amicizia sui social poiché ognuno percepiva i miei commenti come un sostegno al nemico. Una delle nuove tendenze che ho trovato più preoccupante è stata proprio la progressiva radicalizzazione nei gruppi nelle comunità LGBTQI+. Un esempio è stato il trattamento riservato a 2 queer azeri che si sono arruolati volontariamente nell'esercito e sono morti in guerra. Vi è stata un'onda di sostegno per le loro famiglie da parte dei queer azeri, un'onda che sembrava da interpretarsi come sostegno al loro martirio, in netta rottura con un'accettazione universale dell'umanità e dei valori queer. Quanto accaduto evidenzia l'impatto che la propaganda ha avuto anche sugli individui più progressisti della comunità LGBTQI+. In Armenia e in Azerbaigian. A lungo termine questo porterà a conseguenze nefaste e divisioni tra gli attivisti queer in questi paesi, minando i risultati raggiunti da attivisti queer, accademici e difensori di diritti umani nel Caucaso. Gli effetti negativi di questa guerra non si limitano ai social media. I queer che erano contro la guerra ora dovranno affrontare una doppia discriminazione a causa delle loro diverse identità di genere e del cosiddetto sentimento antinazionalista. Anche molti noti costruttori di pace e mediatori hanno durante la guerra iniziato ad utilizzare una retorica più nazionalista. Invece di promuovere la pace, questi pseudo costruttori di pace hanno iniziato a soffiare sulle fiamme del nazionalismo. Persone che una volta erano state modelli per milioni di comuni cittadini di Armenia e Azerbaigian nel nome della pace, sono invece diventati fari per forti sentimenti anti-armeni e anti-azerbaigiani. Questi atteggiamenti espressi con tanto fervore online non hanno cambiato nulla sul campo di battaglia, ma in patria hanno ulteriormente eroso la fiducia tra questi due stati e alla fine metteranno in pericolo vite nella comunità su entrambi i lati del conflitto. L'accordo di pace russa è arrivato, per quanto mi riguarda, tanto inaspettato quanto lo era stato lo scoppio della guerra. Come generazione di guerra, io, come molti miei coetanei, consideravamo questa guerra come una delle maledizioni della nostra vita. Ma una cosa i combattimenti sia online che in prima linea l'hanno resa chiara. Finché gli azeri e gli armeni non discuteranno in modo positivo, propositivo, i loro problemi e le sfide che hanno di fronte, il conflitto continuerà. Considerando il ruolo giocato dall'imperialismo russo e dal dominio maschile, questo conflitto non può essere considerato risolto. Senza dare più potere ai vari gruppi che compongono la nostra società, il dominio maschile non può portare ad una soluzione duratura del conflitto nella regione. E è quanto mai vitale un approccio intersezionale alle costruzioni della pace. È vitale. Le donne sfollate è quanto mai vitale un approccio intersezionale alle costruzioni della pace. Le donne sfollate e operaie, come del resto i costruttori di pace, le LGBT queer e le minoranze etniche dell'Armenia e dell'Azerbaigian, sono ancora costantemente escluse dai processi di costruzione della pace. Ok? Quindi donne sfollate, operaie e la comunità LGBTQ, cioè queer. Dobbiamo superare tutte queste sfide, dobbiamo preparare questa comunità a vivere insieme, riconoscere la nostra debolezza e punti di forza, accettandoci così come siamo. Soprattutto dobbiamo lottare contro l'armenofobia e l'azerbaigianofobia in queste società, altrimenti non ci sarà futuro, prosperità per le prossime generazioni. Alla fine, come espatriato, vorrei tornare nella mia regione natale e vivere lì senza confini. Vorrei che le persone non si etichettassero come azerbaigiani o armeni o musulmani o cristiani o ebrei. Credo che dobbiamo lottare contro tutte le ideologie oppressive che dividono gli esseri umani in diversi gruppi. Questo conflitto è stato un ottimo esempio di come piccoli malintesi possano causare una guerra tra due piccoli stati. Piccoli malintesi, parliamone. Credo che le generazioni future riusciranno a cambiare il Caucaso, ma siamo responsabili della crescita della prossima generazione, il che significa che dobbiamo cambiare noi stessi e diventare costruttori di pace per un futuro migliore, a casa e in tutto il mondo. La pace non dovrebbe rimanere una teoria, dovrebbe essere manifestata e dovremo praticare questo ideale ogni giorno. Quindi questo era l'articolo di Ramil Zamanov, che ci racconta un punto di vista interessante, cioè che le propagande nazionaliste poi vanno ad intercettare anche chi poi da queste propagande viene discriminato. E questo è preoccupante e sicuramente non va dimenticato. Soprattutto in questi confini, questi conflitti in cui poi l'etnia, la provenienza la fanno da padrone. Insomma, pesus. Comunque, parlavamo di non etichettare per la religione e per la provenienza, e vorrei passare a Israele, che noi non ne parliamo male per la religione, ne parliamo male per il proprio governo. Perché sappiamo bene che cosa fa. E, però c'è una notizia legata alla Grecia che poi si legherà anche a una notizia legata chiaramente alla Turchia, perché la Grecia prima o poi se le darà con la Turchia e questo ci coinvolgerà tutti. Non dico è inevitabile, ma siamo lì, ragazzi e ragazze, siamo lì. Allora, partiamo. Israele e Grecia verso la firma di un accordo ventennale sulla difesa. Attenzione, questo è importante. Israele, roccaforte occidentale nel Medio Oriente, che però è semi-alleata della Turchia in alcuni contesti, vedi la guerra Nagorno-Karabakh, che ha armato fondamentalmente l'Azerbaigian insieme alla Turchia, si allea, fa un accordo con la Grecia, che è la diretta, invece, la parte dell'Europa che si azzanna con la Turchia, per, come sappiamo, nel Mediterraneo, e siamo stati coinvolti anche noi Italia, è stata coinvolta anche la Francia e la Cipro greca. Allora, il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato che firmerà un accordo di sicurezza con la Grecia, dal valore di 1,68 miliardi di dollari, valido per 20 anni. Secondo il comunicato, rilasciato martedì 5 gennaio, il governo greco avrebbe appena approvato i termini del patto. Tuttavia non è stata ancora stabilita la data della firma dell'accordo, che coinvolgerà rappresentanti di entrambi i Ministeri della Difesa e della Elbit System, la società internazionale di elettronica per la difesa con sede in Israele. Secondo quanto riferito dal quotidiano Al Monitor, l'accordo include l'acquisto da parte della Grecia di 10 aeromobili M346, la manutenzione degli aeromobili T6 e la fornitura di simulatori, mezzi di addestramento e di supporto logistico, tutti parte di una scuola di volo per l'aeronautica ellenica che sarà gestita dalla Elbit System. La scuola sarà modellata sull'Accademia di Volo dell'Aeronautica Militare Israeliana. La Società Internazionale di Elettronica per la Difesa, commentando la notizia, ha twittato: come parte di un accordo tra il Ministero della Difesa israeliano e il Ministero della Difesa greco, siamo stati selezionati per il programma di addestramento al volo da 1,68 miliardi di dollari dell'aeronautica militare ellenica. Il generale Yair Kulas, capo della Direzione per la Cooperazione Internazionale per la Difesa del Ministero israeliano, si è congratulato con entrambi i paesi per la conclusione dell'accordo e ha dichiarato: l'approvazione di questo patto da parte del governo greco è un passo storico per approfondire ulteriormente le eccellenti relazioni di difesa tra i nostri due paesi. Questo non è solo un accordo di esportazione della difesa, ma piuttosto una partnership che durerà per almeno altri 20 anni. Vorrei ringraziare il Ministero della Difesa Nazionale greco per la sua fiducia e per aver assegnato questo importante compito al Ministero della Difesa israeliano e alle nostre eccellenti industrie della difesa. E come no, le armi, le autorità bizzeffe. Il ministro israeliano della difesa, Benny Gantz, ha affermato, dal canto suo: questo accordo riflette le relazioni eccellenti in via di sviluppo che abbiamo con la Grecia. È un partenariato a lungo termine che servirà agli interessi di Israele e della Grecia. Creerà centinaia di posti di lavoro in entrambi i paesi e promuoverà la stabilità del Mediterraneo, dice. Gantz ha sottolineato di essere di essersi confrontato per telefono con la sua controparte greca, che è Nikolaos Panagiotopoulos, dopo l'approvazione dell'accordo, lodando il rafforzamento dei legami tra Tenet e Lviv nel settore della difesa. Sono lieto di aggiornarvi che, in seguito alla mia precedente intesa con la controparte greca, sarà presto lanciato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza tra i nostri due paesi, inclusi 1,68 miliardi di dollari per l'istituzione e il funzionamento di una struttura di addestramento per l'aviazione militare greca per i prossimi 20 anni. Questo l'ha scritto Gantz su Twitter. Il ministro israeliano ha incontrato l'ultima volta l'omologo Panagiotopoulos il 12 novembre, quando entrambi i ministri si erano recati a Nicosia per una discussione strategica trilaterale sulle questioni di sicurezza insieme alla loro controparte cipriota. Gantz, il ministro degli esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, cioè il primo ministro, Benjamin Netanyahu, hanno tutti investito notevoli sforzi diplomatici negli ultimi 2 anni per approfondire i legami bilaterali con Grecia e l'alleanza strategica con Atene e Nicosia. I leader di Grecia, Israele e Cipro hanno lavorato insieme alla costruzione di un nuovo gasdotto sottomarino, l'EastMed, che trasporterà gas naturale dalle riserve presenti nel Mediterraneo sudorientale all'Europa continentale. EastMed si estenderà per 1900 km circa e, secondo quanto sottolineato dai tre paesi, si pone quale alternativa per l'Europa attualmente dipendente dalla Russia e dalla regione caucasica per quanto riguarda l'offerta del gas. Si lega alla notizia di prima, della Serbia. Secondo il progetto presentato, il gasdotto partirà dalle riserve di gas naturale israeliano del bacino del Mar di Levante, per poi dirigersi verso Cipro, Creta e terminare in Grecia. Successivamente, dalla Grecia, il gas giungerà in Italia attraverso un ulteriore gasdotto. Il progetto, secondo le stime, ha un valore di circa 6 miliardi di euro e nel giro di 7 anni soddisferà il 10% del fabbisogno di gas naturale nell'Unione Europea. L'EastMed ha portato con sé tensioni a livello politico tra Grecia e Cipro, da un lato, e la Turchia dall'altro. Tali tensioni risultano collegate alla disputa territoriale tra Ankara e Nicosia in merito alla sovranità sulle acque a largo di Cipro, ricche di gas naturale, dove la Turchia conduce operazioni di trivellazione dallo scorso marzo. Ne abbiamo parlato. È qui, ragazzi, è qui la questione, ragazze, è qui la questione delle energetiche. Turchia e Grecia, entrambi membri NATO, sono in disaccordo sui diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi nella regione del Mediterraneo orientale, per via di opinioni contrastanti sull'estensione delle loro piattaforme continentali. Le acque, punteggiate principalmente da isole greche, sono ricche di gas e la delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive è fonte di controversia tra Turchia, Grecia e Cipro. Ankara sostiene di avere la costa più lunga del Mediterraneo orientale, ma la sua zona marittima è racchiusa in una stretta striscia di acqua a causa dell'estensione della piattaforma continentale greca, caratterizzata dalla presenza di molte isole vicine alla frontiera turca. L'isola greca di Castellorizo, che si trova a circa 2 km dalla costa meridionale della Turchia e a 570 km dalla Grecia continentale, è una delle principali fonti di frustrazione per Ankara, che rivendica quelle acque come proprie. Dunque, andiamo a collegarci alla notizia che vi dicevo: la Turchia condanna la militarizzazione della Greca dell'Egeo, che si lega appunto a questo accordo con Israele. Ah, c'è un'apertura, vedo, della Turchia. E poi appunto la Oruk Reis, che era la nave di trivellazione, è tornata indietro, era circondata da navi militari. a un certo punto basta. È rientrata anche perché il lavoro l'ha finito. Il ministro della difesa turco, Hulusi Akar, questo il 31 dicembre, ha ribadito il fatto che la Grecia sarebbe violando il trattato di Losanna, trattato del 1923, militarizzando 16 isole dell'Egea orientale. Nelle sue ultime dichiarazioni, rilasciate alla rete televisiva Akar, ha affermato che la Grecia sta commettendo un grave errore, sta rischiando di causare grossi danni alle relazioni future tra i due paesi, con la decisione di militarizzare l'Egeo e di compiere visite politiche provocatorie nelle isole della regione. Akar in particolare contesta alla Grecia il mancato rispetto della clausola sulla demilitarizzazione delle isole del Dodecaneso, sancita dal Trattato di Losanna del 24 luglio 1923, firmato dalla Turchia e dagli alleati della Prima Guerra Mondiale. L'accordo pose fine al conflitto greco-turco. Ciononostante, ha sottolineato il ministro della difesa turco, Atene continua a mantenere la propria presenza militare sulle isole, sebbene abbia 6 miglia nautiche di acque territoriali e 10 miglia nautiche di spazio aereo. Tali pretese per Akar sono contrarie sia al principio di buon vicinato sia al diritto internazionale. Nel frattempo, il 28 dicembre, il ministro dell'energia turco, Fatih Domez, ha sollevato la questione della rinegoziazione del trattato di Losanna, in modo da ristabilire i confini tra Grecia e Turchia nelle acque condivise dai due paesi, riferendosi alla prospettiva di colloqui esplorativi sulla delimitazione delle zone marittime. Akar ha dichiarato: diciamo sì ai colloqui, ma la parte greca non è disposta ad impegnarsi nei negoziati. Perché? Perché sono riluttanti? Hanno paura? E perché hanno paura? Perché non hanno ragione. Noi abbiamo ragione, ed è per questo che siamo troppo forti per loro. Capito? Qual è come ragionano fra di loro? No, ma noi siamo aperti. Venite a chiacchierare. Però loro non vogliono parlare perché noi siamo superiori. Il presidente turco Erdogan afferma da diverso tempo di volersi riprendere le isole greche cedute in base all'accordo stipulato dopo la sconfitta finale dell'impero ottomano. Ragazzi, è successo così. Con la prima guerra mondiale e le guerre che seguirono, c'erano alcune condizioni che non erano chiare e forse queste hanno provocato le discussioni di oggi. Una di queste condizioni è il trattato appunto di Losanna. Ma sono passati 100 anni, credo che possiamo sederci per discuterne e per negoziare, dice Erdogan alla TV turca Canal 7. Il presidente ha promesso di difendere i diritti sovrani della Turchia, chiaramente, dallo spazio alla Patria Blu, nome con il quale Erdogan ha indicato la vasta area del Mediterraneo su cui la Turchia intende esercitare la sua influenza, a discapito di Atene. Stiamo costruendo una forte infrastruttura deterrente, come parte del nostro obiettivo di diventare un paese guidato dalla tecnologia. Dalla Patria Blu al cyberspazio e allo spazio difenderemo i nostri diritti sovrani in ogni campo, ha affermato in un'intervista il 30 dicembre. Portavoce del governo greco, invece sentiamo dall'altra parte, Stelios Petsas, ha affermato, dal canto suo, che la Grecia è pronta a riprendere i colloqui esplorativi, interrotti nel 2016 con la Turchia, solo a condizione che quest'ultimo interrompa le sue provocazioni. Ciononostante, il ministero degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha affermato che i piani di Ankara sono quelli di continuare le esplorazioni di petrolio e gas nelle acque del Mediterraneo orientale, comprese quelle intorno a Creta, dove la Marina americana ha una sua base militare, a South Bay. Nel Mediterraneo orientale abbiamo alzato la nostra bandiera con le navi Oruk Reis, Barbaros e Yavuz, e abbiamo dimostrato che nella zona non può succedere nulla che non ci coinvolga, ha detto Cavusoglu. In una riunione di valutazione sulla politica estera di Ankara per il 2020. Abbiamo mostrato ai nostri nemici e ai nostri amici di cosa siamo capaci, ha aggiunto. Questo si riferisce a queste mostrare i muscoli che la Turchia sta facendo, a cui stanno rispondendo non solo la Grecia, ma appunto queste flotte con questi multinazionali, con dentro anche Italia, Francia e Cipro greca. Il ministro della difesa, Akar, condanna le violazioni del trattato di Losanna, ha lanciato un altro avvertimento alla Grecia e l'ha messa in guardia dal potenziare il suo arsenale, compreso il piano d'acquisto dei caccia F-35 di fabbricazione statunitense. Puoi acquistare quanti aerei, sottomarini e navi desideri, ma non sarà sufficiente, ha detto il ministro turco. La Grecia sta acquistando anche jet da combattimento Rafael, di fabbricazione francese, e prevede di acquistare dalla Francia fregate da aggiungere alla sua flotta di navi da guerra. La prospettiva è quella dell'aeronautica con 18 moderni jet Rafale e 84 F-16 Viper aggiornati, oltre ad altri 38 F-16 e 24 Mirage. Il ministro Akar ha cercato di provocare le autorità greche su questo punto, affermando che lo stato dell'economia in Grecia è così terribile che qualsiasi spesa per la difesa costerà ai cittadini greci i loro stipendi, il cibo sulle loro tavole e i vestiti sulle loro spalle. il Parlamento greco ha votato a favore della decisione del governo di aumentare la spesa militare il 16 dicembre. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha affermato che l'esecutivo mira ad aumentare le spese del settore della difesa del 57% rispetto a quello del 2019. Si prevede che il bilancio raggiungerà circa 5,5 miliardi di euro, una cifra che secondo Mitsotakis riflette la necessità di Atene di garantire la propria sicurezza in un contesto sempre più teso, quale quello del Mediterraneo orientale. La Grecia, nonostante le difficoltà economiche, è uno degli alleati della NATO, che da sempre rispetta l'impegno di dedicare almeno il 2% del proprio PIL per la difesa. Nel 2019 la cifra si è attestata sul 2,3%. La determinazione del governo di centrodestra e inasprirsi delle tensioni con la Turchia, per via della controversia sui diritti di sfruttamento energetico nel Mediterraneo orientale, hanno spinto l'esecutivo greco a pianificare un ulteriore irrobustimento del proprio apparato militare. C'è una corsa alle armi in generale, comunque, questa è la tendenza che abbiamo visto. E noi, come Israele, che siamo grandi, ma come la Francia, gli Stati Uniti, siamo grandi produttori di armi, chiaramente ne beneficiamo in termini di soldi, ma in termini di pace, di futuro, cioè noi investiamo sulle armi, ma non noi, insomma in generale l'umanità investe sulle armi, ma non investe invece su, non lo so, risorse rinnovabili, cure gratuite, non so, roba veramente ci interesserebbe per il futuro, alleanze, cercare di sfruttare quei territori che rimangono vuoti, veramente mille cose più importanti di questo, ma purtroppo se un altro si arma ti devi armare anche te, no? Questo è il giochino, e quindi questo è bad news da questo inizio 2021, insomma, quindi questo l'abbiamo detto. Andiamo con un pezzaccio e poi invece passiamo dall'altra parte, no? Perché la Russia in tutto ciò sta subendo tutte queste questo gas degli altri, gli armamenti, eccetera, eccetera. Vediamo nei rapporti con l'Ucraina. C'è una notizia, anzi in apertura parliamo del Regno Unito-Turchia, che c'è un accordo commerciale, perché dall'altra parte Erdogan si allea con il Regno Unito, che è appena uscito dall'Europa e quindi deve dimostrare che non c'entra più niente con l'Europa, e quindi si allea con la Turchia, e comunque vanno rinegoziati tutti quegli accordi che sono stati negoziati con l'Europa. Quindi dopo pezzaccio parliamo di Ucraina e Russia, Regno Unito e Turchia, e poi abbiamo le ultime notizie in conclusione di puntata: Italia-Kosovo con Di Maio a Pristina e Albania, Rama annuncia un mini rimpasto di governo. Comunque rimanete collegati con noi, andiamo con un bel Gnarls Barclay e poi torniamo insieme a parlare di tutto ciò. Wombat!
Someone spoke, I listened. All of a sudden has less and less to say. Oh, how could this be? When all this time I've lived vicariously. Who's gonna save my soul? Somebody else, although he was imitated often, felt like I was being myself. It is a shame that someone else's song was totally and completely dependent. So low that
Allora, rieccoci qua, all'urlo dei Balcani. Allora, andiamo con le notizie. Partiamo da... partiamo dal Regno Unito. Allora, il Regno Unito ha dichiarato che firmerà un accordo di libero scambio con la Turchia. L'intesa prevista per martedì 29 dicembre scorso replicherà i termini commerciali già esistenti, ma il ministro del commercio britannico Liz Truss ha sottolineato che Londra spera che un accordo su misura tra i due paesi possa essere raggiunto presto. Con la firma ufficiale del patto, l'accordo commerciale con la Turchia sarà il primo dopo l'annuncio del deal con l'Unione Europea, come sapete, dopo la Brexit. L'accordo che ci aspettiamo di firmare questa settimana fissa i termini commerciali senza dazi e aiuta a sostenere le nostre relazioni commerciali, fornirà certezza a migliaia di posti di lavoro in tutto il Regno Unito nei settori manifatturiero, automobilistico e siderurgico, ha affermato Truss. Le relazioni commerciali tra Regno Unito e Turchia hanno raggiunto i 18,6 miliardi di sterline, che sono 25,25 miliardi di dollari, nel 2019. Secondo Londra, quello che con Ankara sarà il quinto più grande accordo commerciale negoziato dal Ministero del Commercio britannico dopo quello con il Giappone, con il Canada, con la Svezia e con la Norvegia. La Gran Bretagna ha già firmato intese commerciali con 62 paesi prima di concludere il periodo di transizione per la Brexit, che scadrà il 1 gennaio 2021. E appunto, che è già scaduto come sappiamo. 24 dicembre Regno Unito e Unione Europea hanno concluso dopo mesi di intensi negoziati un accordo sulle relazioni commerciali future, scongiurando la prospettiva di una hard Brexit, cioè un no deal alla fine dell'anno. L'intesa è arrivata solo una settimana prima dell'uscita ufficiale di Londra dal mercato unico dell'Unione Doganale dell'UE il 31 dicembre. Il Regno Unito è il secondo partner commerciale della Turchia dopo la Germania. Più di 2.500 aziende britanniche operano nel paese nel Medio Oriente, tra cui BP, Shell, Vodafone, Unilever, BAE System, HSBC, BC, Aviva e Diageo. I negoziati commerciali tra Ankara e Londra hanno subito un'accelerazione in seguito all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea lo scorso 31 gennaio. In tale contesto il Regno Unito si è preparato a firmare accordi economici con molti altri paesi. Il ministro degli esteri turchi, Mevlut Cavusoglu, ha riconosciuto a luglio che Londra è un alleato strategico di Ankara. Abbiamo già concordato con la Gran Bretagna che nell'area post-Brexit aumenteremo il nostro commercio bilaterale. Per quanto riguarda il volume, abbiamo fissato un obiettivo di 20 miliardi. Per quanto riguarda l'accordo commerciale sulla Brexit, il premier britannico Boris Johnson ha affermato che si tratta di un'intesa dal valore di 660 miliardi di sterline all'anno, la più grande fino ad oggi. È un accordo di libero scambio completo come quello con il Canada, ha precisato Johnson. In sostanza si tratta di un patto di libero scambio circondato da altri accordi su una serie di questioni, tra cui energia, trasporti, polizia e cooperazione in materia di sicurezza. Regno Unito e Unione Europea devono ora agire rapidamente per ratificare l'intesa. La notizia dell'accordo ha portato per molti un senso di sollievo nei paesi dell'Europa e in Gran Bretagna. Se le due parti non fossero riuscite a raggiungere un compromesso, uno scenario Brexit senza accordo li avrebbe costretti ad aderire, a partire dal 1 gennaio, alle regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che avrebbero comportato tariffe finanziarie, quote e altre barriere normative. Questo per quanto riguarda l'accordo con l'Unione Europea, cioè per la Brexit. L'Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha firmato la legge sul trasporto per vie navigabili interne che vieta alle navi battenti bandiera russa di navigare sui fiumi all'interno del paese, secondo quanto riferito mercoledì 30 dicembre servizio stampa dell'ufficio del capo dello Stato ucraino. Sarebbe da approfondire un po' la storia dell'Ucraina e del rapporto con la Russia e lo faremo assolutamente. Leggevo l'altro giorno un articolo molto interessante sul fatto che l'Ucraina sia stato un paese di scambio nel mezzo e che abbia queste radici mezze russe e mezze europee, anzi che si ritenga più europea degli europei spesso. La Verkhovna Rada aveva approvato questa legge il 3 dicembre scorso. Secondo il testo della legge è vietato entrare nelle vie navigabili interne dell'Ucraina navi battenti bandiera dello stato aggressore, navi appartenenti ai cittadini dello stato aggressore o persone fisiche aggressore perché ha preso la Crimea, non so se vi ricordate, o persone fisiche e giuridiche in relazione alle quali sono state applicate misure economiche speciali e altre misure restrittive. Cioè sanzioni, in conformità con la legge ucraina sulle sanzioni. Le vie navigabili fluviali interne all'Ucraina comprendono i fiumi Danubio, Dnepr e Dniester. Zelensky ha firmato la legge sul trasporto per vie navigabili interne. La legge regola i rapporti nel campo della navigazione sulle vie navigabili interne all'Ucraina. In particolare stabilisce le condizioni operative per il trasporto per vie navigabili interne, l'uso delle vie navigabili interne e delle loro fasce costiere per la navigazione. Regola la questione delle proprietà fondate nelle vie navigabili interne, responsabilità degli armatori per violazione della legislazione sul trasporto per vie navigabili interne. Inoltre la legge implementa i requisiti di base delle direttive e dei regolamenti dell'Unione Europea ai sensi dell'accordo dell'associazione con l'Unione Europea. Si legge questo nella nota della Repubblica Ucraina. Come sottolinea il governo di Kiev, la legge riforma completamente le vie navigabili interne. L'applicazione delle norme di queste leggi contribuirà allo sviluppo delle infrastrutture costiere dei fiumi ucraini, al miglioramento dello stato dell'economia fluviale, allo sviluppo su base competitiva del mercato dei servizi nel campo del trasporto. In precedenza, il ministro delle infrastrutture dell'Ucraina, Krikliy, aveva affermato che l'adozione della legge avrebbe ripristinato il metodo di consegna delle merci più economiche ed ecologico. Il trasporto fluviale è più economico e più ecologico, secondo lui, e avrebbe creato una logistica fluviale efficiente. Il ministro ritiene che la nuova legge aumenterà il traffico a 30 milioni di tonnellate all'anno con un effetto economico per lo Stato di 13-16 miliardi di grivne, cioè 425-550 milioni di euro al cambio attuale. All'anno, tutto ciò all'anno, e migliorerà la concorrenza del mercato, aumenterà gli investimenti e creerà posti di lavoro. Il documento prevede la creazione di un fondo statale per lo sviluppo delle vie navigabili interne per garantire il corretto stato tecnico delle navi. La nuova legge prevede anche lo stimolo della costruzione navale e il ripristino delle imprese, l'introduzione del libero passaggio attraverso le chiuse e l'esenzione parziale delle navi della navigazione interna dalle quote nei porti marittimi. La legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2022, l'anno prossimo, e una serie di articoli 3 anni dopo la pubblicazione del documento. Il governo russo al momento non ha commentato. Andiamo in conclusione di puntata con appunto questo rimpasto di governo di Edi Rama in Albania. Il primo ministro albanese Edi Rama ha annunciato cambiamenti nel suo gabinetto, nominando Olta Xhaka nuovo ministro degli esteri del paese. La notizia è arrivata il 29 dicembre, circa 4 mesi prima delle elezioni generali e in coincidenza con la conclusione della presidenza albanese dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, l'OSCE. Xhaka è stata scelta in sostituzione del ministro ad interim Gent Kakaj, dimessosi proprio martedì 29 dicembre. A capo della difesa è stato nominato Niko Mpelesci, ex vice premier dell'ex ministro dell'agricoltura ed ex ministro dell'agricoltura. Il premier ha scritto su Twitter comunicando la decisione dopo un intenso periodo di lavoro alle presidenze dell'OSCE e il grande lavoro svolto con la dedizione e professionalità da Kakaj come ministro ad interim. Questo è il momento di passare congiuntamente il testimone ad Olta Xhaka per svolgere il compito di ministro per l'Europa e affari esteri. Nel frattempo Niko Mpelesci sarà capo del ministero della difesa. Mpelesci è stato vice primo ministro nel 2013, prefetto di Corse e in precedenza sindaco di Corse. nel 2019 è deputato ufficiale del Partito Socialista. Ha una laurea in ingegneria elettronica, ha lavorato nel settore privato, coprendo la posizione di capo della Camera di Commercio e Industria a Corse tra il 2001 e il 2004. Kakaj, dal canto suo, ha annunciato le proprie dimissioni su Facebook, specificando che non si candiderà alle elezioni del 25 aprile. Desidero informarvi che martedì 29 dicembre 2020 ho presentato al primo ministro della Repubblica d'Albania, il signore Edi Rama, le dimissioni irrevocabili e con effetto immediato come ministro facente funzione per l'Europa e gli affari esteri della Repubblica d'Albania. L'ex ministro degli esteri ad interim ha poi aggiunto, dopo il positivo completamento delle presidenze dell'OSCE, l'apertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea, il lavoro straordinario per assicurarsi un seggio nel Consiglio di Sicurezza per il periodo 2022-2023, l'attuazione di una serie di misure senza precedenti per aumentare il ruolo degli albanesi nei Balcani occidentali. E dal momento che l'Albania è sull'orlo di una campagna elettorale nella quale non intendo candidarmi a parlamentare, ritengo che il capitolo del mio servizio a capo della diplomazia albanese sia terminato. Solo due settimane fa il premier era stato costretto a cambiare anche il ministro dell'interno dopo le dimissioni di Sander Lianshaj. La decisione era stata presa a seguito dell'uccisione da parte di una pattuglia di un ragazzo di 25 anni, ne abbiamo parlato, Claudian Regia, in una zona periferica di Tirana la notte dell'8 dicembre, durante il coprifuoco imposto come misura anti-Covid. Secondo la costruzione di alcuni media locali, Rasha sarebbe stato ucciso vicino a casa dopo essersi rifiutato di fermarsi all'alta degli agenti che stavano facendo rispettare il coprifuoco. Uno degli uomini della pattuglia avrebbe aperto il fuoco affermando di averlo fatto perché credeva che il giovane fosse armato. Solita storia. Le dimissioni di Lejaj, rassegnate 48 ore dopo, non hanno evitato l'esplodere di proteste nella capitale. Centinaia di manifestanti si sono riuniti davanti alla sede del Ministero dell'Interno il 10 dicembre e in pochi minuti sono scoppiati gli scontri con la polizia, dove gli agenti hanno risposto lanciando gas lacrimogeni contro la folla e sparando con gli idranti. Ci spostiamo per l'ultima notizia lì vicino, cioè in Kosovo. Esatto, in Kosovo, Italia-Kosovo, Di Maio a Pristina. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio si è recato in Kosovo mercoledì 30 dicembre per incontrare la sua omologa Meliza Aradinjaj Stubla e per fare visita ai militari italiani impegnati nella missione KFOR della NATO. Di Maio ha espresso ai soldati italiani del Kosovo Force la profonda riconoscenza del governo e dei cittadini per lo straordinario lavoro portato avanti con professionalità e altissimo senso dello Stato, e bla bla bla. Le parole del ministro sono state riferite dalla Farnesina tramite Twitter. Nel corso della sua visita a Pristina, capitale del Kosovo, Di Maio ha avuto colloqui sia con il comandante della missione KFOR, Kosovo Force, il generale Franco Federici, sia con la ministra degli affari esteri Aradinjaj Stubla. Il capo della Farnesina, durante il suo incontro con l'omologo kosovara, ha ribadito l'impegno dell'Italia a sostegno dello sviluppo del Kosovo e della lotta contro il Covid-19. L'Italia non si è tirata indietro in questa difficile congiuntura e ha portato, grazie alle sue capacità nazionali militari nel campo medico, il proprio contributo a sostegno delle autorità kosovare nella lotta contro il coronavirus, ha dichiarato il ministro. Così come stiamo chiedendo alla Commissione europea di accelerare nell'acquisizione dei vaccini a beneficio dei cittadini italiani, ritengo ora importante e urgente che la Commissione, oltre alle iniziative già previste, assuma un'iniziativa dedicata nello specifico ad acquistare direttamente al più presto ulteriori dosi vaccinali per la popolazione dei Balcani occidentali, messi a dura prova dalla pandemia. Il 21 dicembre l'Agenzia europea del farmaco ha annunciato l'approvazione condizionata del vaccino Pfizer-BioNTech, contro il coronavirus. Poco dopo l'Unione Europea ha autorizzato la commercializzazione. Il 27 dicembre i paesi del blocco hanno dato vita alla campagna di vaccinazione. Il Kosovo ad oggi ha registrato un totale di 50.910 casi dall'inizio della pandemia e un bilancio di 1.325 morti. Entrando nel merito della sua proposta sui Balcani, Di Maio ha sottolineato, come ho spiegato al commissario europeo Varelli, una simile iniziativa consentirebbe di assicurare un'adeguata e tempestiva copertura vaccinale anche nei paesi dei Balcani occidentali, in interesse dell'Europa e specialmente dell'Italia, alla luce degli intensi contatti tra comunità dei nostri paesi. Dare ai nostri partner nei Balcani un segnale importante di vicinanza e solidarietà concreta, coerente con il nostro sostegno al percorso europeo di quei paesi. E terzo, evitare che un vuoto di iniziativa europea venga riempito da altri attori concorrenti. Ma ragazzi, siete già lenti e già si stanno infilando tutti gli altri. Davanti al comandante della missione della KFOR, Federici, e ai militari italiani impegnati nella missione NATO, Di Maio ha infine ribadito il pieno sostegno dell'Italia al contingente internazionale, il quale, a detta del ministro, resta centrale per la sicurezza e la stabilità del Kosovo e della regione balcanica. Attivo dal giugno del 99, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la missione K-Force assicura, secondo quanto si legge sul sito del Ministero degli Esteri italiano, libertà di movimento in un ambiente di sicurezza stabile a beneficio della popolazione kosovara. I militari provenienti dall'Italia sono 512, si tratta di un secondo contingente più numeroso dopo quello degli Stati Uniti. Il 17 febbraio 2008 il Kosovo ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, sostituendo l'amministrazione sponsorizzata dall'ONU che era stata creata dopo il bombardamento del paese da parte della NATO. L'azione dell'alleanza che ha fatto ritirare dal territorio kosovaro le forze serbe e jugoslave aveva come obiettivo l'interruzione della dura repressione delle proteste interne da parte del governo serbo, tra cui l'uccisione e l'espulsione dei cittadini albanesi dal territorio kosovaro. La popolazione locale è composta al 90% da persone di origine albanese. Vabbè, la storia del Kosovo la sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte. Questo insomma, Di Maio è andato lì, ha parlato con le K-Force e ha dato il suo sostegno a parole al Kosovo. Però poi, nella pratica, bisogna un attimo vedere cosa succederà. E queste sono le scoppiettanti azioni del nostro ministro degli esteri. Comunque, siamo in conclusione di puntata densa. Potevamo dire tante cose, ma non abbiamo più tempo. Purtroppo... e quindi basta, ci sentiamo non questo giovedì ma il giovedì prossimo, sempre qui su Radio Wombat, parliamo sempre di Balcani, non mancate, mi raccomando, e niente, un buon inizio anno a tutti, il buon Tuco vi saluta e vi augura una buon fine di giornata, ma rimanete poi collegati perché il Wombat continua con la sua programmazione. Se volete il nuovo sito RadioWombat.net, trovate tutto, podcast, tutto, bellissimo, super lustro per le novità. Quindi niente, a giovedì prossimo, Wombat, Yuri!
Čim progledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza, sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koliko mrtvi, terori, harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem, da mi čuna ne zatokira. Večeri se tope, kukala na matina, Eurovision. Koga ćemo slati?